Quando il 24 febbraio 2022 è esplosa la prima bomba a Kiev, sganciata dai russi, qualcuno ha detto è la guerra che torna nel cuore dell'Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Eppure, per quanto sia rimossa, la guerra nei Balcani nel 1990 è letteralmente dietro casa nostra ed è altrettanto, se non di più, nel cuore dell'Europa. Quella nell'ex Jugoslavia è ancora più recente, quella tra Serbia e Kosovo. Negli ultimi giorni le tensioni fra Serbia e Kosovo per l'introduzione di una regolamentazione che imponeva documenti kosovari anche ai residenti di etnia serba aveva messo davvero molta paura. La notizia è che per ora l'introduzione di questa legge è stata rinviata e la guerra per ora non scoppierà. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è martedì 8 agosto 2022 e apriamo con una buona notizia, quantomeno una notizia che ci fa tirare un sospiro di sollievo. Ieri 1 agosto, infatti, doveva entrare in vigore questo divieto di utilizzo di documenti serbi nel nord del paese. E il nord del paese del Kosovo è a maggioranza serba ed era concesso l'uso di targhe in 4 municipalità del Kosovo. Invece questa nuova legge imponeva l'uso obbligatorio di targhe con l'acronimo Repubblica del Kosovo e anche di documenti, e avrebbero avuto fino a settembre per cambiarlo. Questa cosa ha provocato delle reazioni molto forti, dei blocchi stradali di cittadini di etnia serba, che hanno provocato a loro volta dei blocchi di valichi di confine, quindi delle truppe mobilitate. Sono addirittura suonate delle sirene nella parte settentrionale della città di Kosovska Mitrovica. La tensione è salita davvero alle stelle, ma per fortuna poi da diverse parti si è cercato di mediare e intanto è stato tutto rinviato di un mese. E anzi, diverse persone del Kosovo dicono di essere molto arrabbiate con Kurti, l'attuale leader kosovaro, perché era una mossa abbastanza gratuita e sicuramente non nella direzione di una distensione dei rapporti. In parte i media forse hanno giocato un ruolo per ingrandire, allargare quello che sì è una tensione in aumento, ma non così devastante come forse qualcuno ha descritto, con la NATO pronta a intervenire. Quella è la missione della NATO, di intervenire se le cose dovessero peggiorare. Certo, ci si augura che la sospensione sia temporanea e che i rapporti possano tornare migliori il prima possibile. 26.000 tonnellate di mais. Che sono tante è la quantità di mais che ci sta su una nave, sulla prima nave che ha lasciato il porto di Odessa dopo l'accordo tra Russia e Ucraina, con la mediazione della Turchia, per liberare questo benedetto grano che era fermo lì dall'inizio della guerra. È la Turchia a dire che l'imbarcazione è partita ufficialmente dal porto ucraino di Odessa, diretta verso il Libano, ed è il primo segnale di speranza, vero, perché sembra reale a questo punto l'accordo che si è tenuto. La revoca di questo blocco, per capirci, darebbe $1 miliardo all'economia ucraina, perché sono circa 25 milioni di tonnellate la quantità di grano che attualmente è ferma in Ucraina, quindi per capirci 1000 volte tanto questa nave. Nel giro di 2 giorni, quindi domani, dovrebbe raggiungere le acque territoriali turche e arrivare a destinazione per poi essere a sua volta spedito in giro. L'accordo sembra reggere ma è fragilissimo, cioè solo 2 giorni fa è stato ucciso, bombardato Oleksiy Vadatursky, 74 anni, che era un tycoon ucraino, proprietario della più grande compagnia di commercio di grano, ed è stata bombardata letteralmente casa sua, anzi camera sua, con precisione millimetrica dai russi, quindi insomma organizzato e pianificato. Speriamo davvero che l'accordo regga, fosse quantomeno per evitare peggiori crisi alimentari in tutto il mondo dove aspettano il grano ucraino. Sì, lo sappiamo, le città sono quelle che subiscono le peggiori ondate di calore a causa della crisi climatica, e c'è qualcuno che inizia a proporre soluzioni davvero folli. Magari vi è capitato di vederlo su internet, se ne è iniziato a parlare un po' di più di recente, questo rendering di questa città specchio in Arabia Saudita. Ma andiamo con ordine. In questo momento un'ondata di calore sta colpendo fortissimo nel nord-ovest degli Stati Uniti. Stanno registrando record di temperature in Oregon, in Washington, in Idaho, e iniziano a registrare decine di morti attribuibili al caldo. Addirittura uno studio appena pubblicato dice che le città degli Stati Uniti avranno il clima delle città del Medio Oriente. L'esempio veramente lampante è che Las Vegas avrà il clima di Kuwait City. Anche l'ondata di calore in Europa non accenna a diminuire, anzi questa settimana salirà a temperature di nuovo record, con l'aggiunta che in Europa c'è il rischio della spada di Damocle dell'interruzione del gas, cioè gli stati iniziano a dire attenzione, vediamo di limitare il più possibile l'uso dell'aria condizionata e quindi dei consumi di energia elettrica per questo motivo. Come si fa a risolverlo? Beh, perché non inventiamo una bellissima città specchio lunga 170 km nel deserto, alta 500 metri e larga 200? Questa è una delle proposte abbastanza folli, non tanto visionarie, più folli, che vengono dall'Arabia Saudita. E l'Arabia Saudita la cosa più utile che potrebbe fare per evitare le ondate di calore è evitare di estrarre tutto quel petrolio, ma preferisce proporre questi rendering veramente senza senso, al posto di trasformare le città attuali rinverdendole moltissimo, depavimentandole, togliendo molte delle superfici asfaltate o cementate che assorbono fino a 6 volte rispetto alle superfici verdi. Soluzioni sicuramente meno sexy ma estremamente efficaci e che si possono attuare da dopodomani, al posto di farsi corrompere da dei rendering che oggettivamente non vedranno poi mai la luce. Diamo ora la parola a Roberto Sposini, esperto di mobilità, che ci racconta i bonus per la mobilità, per i trasporti pubblici, che entreranno in vigore anche in Italia.
Dal prossimo mese di settembre, tutti gli utenti del trasporto pubblico che hanno un reddito fino a 35.000 euro potranno richiedere un bonus di 60 euro per la mobilità. Finalmente, dopo Spagna e Germania, dove misure simili stanno producendo un effetto molto importante di spostamento della domanda verso il trasporto pubblico, anche in Italia arriva una misura, come precisa una nota del Ministero, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale, ma anche un'occasione per incentivare l'uso del trasporto pubblico locale. Ma vediamo di cosa si tratta. Il bonus può essere pari al 100% di quanto speso, con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario, a patto che l'acquisto venga eseguito entro il 31 dicembre 2022. Sarà possibile utilizzarlo per comprare abbonamenti annuali o mensili al trasporto locale, come autobus e metro, ma anche per pullman extraurbani o trasporto ferroviario regionale e nazionale. Basta che si viaggi in seconda classe. Chi può beneficiarne? Beh, il criterio per accedervi è che il reddito conseguito nel 2021 non sia superiore ai 35.000 euro, come abbiamo ricordato. Come richiederlo e quando? Beh, per ottenere il bonus trasporti è possibile fare domanda sul portale bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vi serve lo SPID o la carta d'identità elettronica. Poi dovrete fornire le necessarie dichiarazioni. Il portale, come ha spiegato il Ministero, sarà disponibile nelle prossime settimane e prima della messa online verremo tutti avvisati da un'apposita comunicazione.
Grazie mille Roberto, noi ci sentiamo domani mattina, vi ricordo che questa è l'ultima settimana di News dal pianeta Terra prima di staccare anche noi per le ferie un paio di settimane, ma fino a venerdì ci trovate qui puntuali dalle ore 7 per non rimanere fuori dal mondo. Ciao!